La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.01, oggi è mercoledì 7 ottobre 2015. E un benvenuto a tutti quanti, questa è la prima puntata della quarta stagione della colazione dei campioni. Torniamo in diretta qui dagli studi di Radio Città del Capo, mura di Porta Galliera 1/2. Quello che è il vostro appuntamento settimanale con i libri e la musica. Massimiliano Colletti al microfono fino alle 14. E partiamo forte oggi, partiamo forte. In scaletta abbiamo ben due libri. Nella prima parte del programma parliamo insieme a Cecilia Ghidotti, che è tornata a trovarci, che inaugura anche una nuova rubrica che si chiama Il lettore della porta accanto. Ci racconta un libro, una lettura che ha fatto recentemente di una grande, perlomeno in Inghilterra, si chiama Kathleen Moran, che ha appena pubblicato con Bonpiani un romanzo che si chiama Come diventare una ragazza. Dopo il GR Network delle 13.30 abbiamo in diretta un altro amico della colazione dei campioni, Stefano Tevini, che inaugura nuovamente la prima puntata della stagione, così come ha fatto l'anno scorso, con il suo secondo romanzo, Testamento di una maschera, l'editore è La Ponga. E Stefano sarà in diretta telefonica, risponderà alle nostre e alle vostre domande. Se volete, vi ricordo i contatti per questo scopo. Diretta @radiocittadelcapo.it per la mail o 348-76-49289 per SMS e WhatsApp. Vabbè, devo anche un po' abituarmi ancora al ritmo delle nuove basi musicali di questa stagione della colazione dei campioni. Tutti questi stacchi, vediamo se riuscirò a prendere il tempo. E intanto non perdiamo le buone maniere, le buone abitudini, più che altro quello di iniziare con la musica. Perché è uscito un album, un bell'album a firma Waves. L'album è uscito il 5 ottobre per etichetta Ghost Ramp, si chiama V. È È il loro quinto album in studio dopo Afraid of AIDS del 2013, vengono da San Diego in California e io ho una gran voglia di iniziare la puntata facendovi ascoltare questo brano che si chiama Heavy Metal Dexter. Heavy Metal Detox, loro sono in Waves, appena usciti con il loro quinto lavoro in studio, quinto album che ci è piaciuto subito tantissimo. E abbiamo quindi sfruttato l'occasione per iniziare con una certa energia, direi, questa prima puntata della quarta stagione della colazione dei campioni. Che prosegue un po' sempre con questo clima che definirei riot. Se questo termine non attirasse sguardi inquieti accanto a me, è con grande piacere che do il bentornato qui alla colazione dei campioni, anzi bentornata a Cecilia Ghidotti. Ciao Cecilia.
Ciao Masti, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E quando ci sei tu qua si respira subito un'aria inglese, così, un po' internazionale.
Addirittura.
Allora, inauguriamo una nuova rubrica, una rubrica che si chiama Il lettore della porta accanto. Così, simpaticamente, per, diciamo, portare delle letture significative da parte un po' di cani e porci, eccola, diciamola così.
La lettrice della porta accanto, ringrazio per questa presentazione. Oggi ho scelto di portarvi un libro che ho amato moltissimo e che spero amerete anche voi, che appunto, come diceva prima Massi, si intitola Come diventare una ragazza ed è stato scritto da Caitlin Moran. Caitlin Moran è una un critico televisivo, una giornalista musicale, una editorialista inglese, scrive su riviste di quarto ordine tipo il Times ed è un personaggio piuttosto popolare. Al contrario, in Italia non è particolarmente conosciuta e non gode della stessa popolarità che, di cui gode nella madrepatria, diciamo. E quindi si spera anche con questo libro e con questa puntata, questo momento pieno d'amore nei suoi confronti, di poter aumentare la folta schiera delle sue adoratrici.
Perché diciamolo, soprattutto noi porteremo verso Caitlin Moran tanto amore,
tantissimo amore, perché non si può che provare amore per la storia della protagonista di questo romanzo. Dal titolo che potrebbe anche trarre in inganno forse, perché Come diventare una ragazza non è il titolo di un manuale di autoaiuto come potrebbe sembrare. Tra l'altro Caitlin Moran ha già scritto qualcosa di molto simile ad un manuale di consigli per ragazze che è stato tradotto in italiano con il titolo criminale di Ci vogliono le palle per essere una donna, un titolo antifrassico rispetto a tutto il contenuto di questo romanzo, ma appunto è a tutti gli effetti un romanzo di formazione. Un romanzo di formazione nel quale la nostra Joanna vive alcune avventure che la portano a appunto costruirsi un'identità e a diventare una ragazza.
Allora, io adesso voglio un attimo rimettere un po' i puntini sulle i e Cecilia, partire con questa rubrica con un certo rigore, ecco. Per cui io vorrei sapere da te alcuni dati essenziali di questo libro, proprio come si farebbe a scuola, ecco, voglio sapere proprio esattamente il titolo, autore, data di uscita, editore e numero di pagine anche, perché è giusto anche soppesare il rapporto quantità-prezzo.
Mi giustifico, non sono... No, allora, titolo, Come diventare una ragazza, editore Bompiani, pagine 384, uscita settembre 2015, no, estate 2015 in Italia e in Inghilterra è uscito l'anno scorso, prezzo 19 euro.
E poi lasciatemi anche dire invece il nome dell'edizione, dell'editore inglese, casomai insomma così come hai fatto tu volete leggere in edizione originale il libro. How to Build a Girl si chiama nell'edizione originale e l'editore è Ebury Press e anche insomma menzioniamo anche la traduttrice che ha un nome piuttosto curioso, si chiama Milena Zemira Ciccimarra.
Precisissimo.
No, perché tu non sai, ma una volta, insomma, quando parlavamo giustamente anche di un libro in traduzione, poi ci ha scritto la traduttrice dicendo, ma insomma, non mi avete neanche nominato. Giustamente, perché il lavoro del traduttore, della traduttrice, insomma, merita la giusta considerazione. Bene bene, mi hai già incuriosito, approfondiamo un po' proprio la storia, che cosa racconta il romanzo?
È un romanzo di formazione autobiografico, semi-autobiografico anzi, ambientato in una zona dell'Inghilterra molto particolare, che sono le Midlands, una regione diciamo a nord-ovest di Londra, caratterizzato da un passato operaio molto forte, ma che ovviamente negli anni 90, all'inizio degli anni 90, quando si svolge il romanzo, attraversa un periodo di profondissima crisi. Detto così, sembra l'inizio di un romanzo molto serio e molto pesante, ma non lo è assolutamente. Infatti, il romanzo inizia così.
Sono a letto, accanto a mio fratello Lupin. Lui ha 6 anni, dorme. Io ne ho 14 e non dormo. Mi sto masturbando. Guardo mio fratello e penso nobilmente. È quello che vorrebbe anche lui. Mi vorrebbe felice. Un inizio folgorante, in effetti veramente bastano pochissime righe per entrare immediatamente nel mood di questo libro. Che, insomma, in pochissime righe si entra in questo clima in cui insomma c'è della grande ironia, perché chiaramente la scena è comica di per sé, ma allo stesso tempo insomma anche diciamo dice qualcosa delle condizioni in cui vive la protagonista di questo libro.
E non può che essere comico il racconto che parla della formazione della primogenita di 7 fratelli, di una famiglia che vive praticamente interamente sui benefits ed è costretta a dividere le stanze da letto, è alle prese con una madre che ha avuto la coppia di gemelli inaspettati quando ormai credeva di non avere più figli.
Che non hanno nome, tra l'altro.
No, non hanno nome, questa la dice lunga sulla disponibilità di questa madre a dare alla luce ancora degli eredi. E su come disperatamente questi ragazzini cerchino delle vie di fuga, delle vie di uscita, delle modalità di diventare grandi. Joanna cercherà la sua strada e la cercherà seguendo un percorso che in parte è volontario e in parte casuale. Volontario per quella disperata per quel disperato bisogno che hanno tutti gli adolescenti di costruire la propria identità, e anche casuale legato ad un incontro che lei ha, a una quasi epifania, nel momento in cui decide, per cercare di trovare un senso a se stessa nella piazza di questa città depressa del centro dell'Inghilterra, decide di avere il coraggio di entrare in un negozio di dischi e definisce questa cosa di entrare in un negozio di dischi come una delle cose più coraggiose che lei abbia mai fatto. Lo sappiamo tutti, o forse lo sappiamo particolarmente noi ragazze, che ci vuole un sacco di coraggio per entrare in un negozio di dischi. Nei negozi di dischi ci stanno i sapientoni, ci stanno gli esperti, ci stanno i detentori della cultura legittima. Joanna, una ragazzina quattordicenne grassoccia che tiene per mano il suo fratellino vestito da tigre e che urla, trova il coraggio di entrare nel negozio di dischi. In questo negozio di dischi, e lo racconta così: sto per fare quella che è senza dubbio la cosa più coraggiosa che abbia mai fatto. I negozi di dischi non sono un posto per donne, questo è un fatto risaputo. Sono come il rifugio segreto di una banda di ragazzini con fuori scritto vietato l'ingresso alle femmine. Per i giovani appassionati di musica è un po' l'equivalente del fumoir ottocentesco. Nelle mie fantasie più paranoidi, appena aprirò la porta, la musica si fermerà di botto e tutti mi guarderanno. E come in un saloon del selvaggio West, sarà quando entra un forestiero. Quando apro la porta, la musica si interrompe davvero e tutti si voltano a guardarmi. Il fatto che si fermi la musica è solo una coincidenza. Il disco è finito, ma non che tutti mi guardano. Le persone qui dentro, curve sugli espositori, sono ragazzi con i capelli lunghi, in giacche militari, vecchie rimanenze dell'esercito e Doc Martens. Uno o due hanno malandati giubbotti di pelle nera. Sono tutti membri ben qualificati della controcultura. A loro è consentito di essere qui. Io, invece, sono una ragazza grassa, con una giacca da cameriere nera e una camicetta. Mano nella mano un bambino fulvo di 6 anni con orecchi e coda da tigre che guarda un piccione sgambettante e urla a voce molto alta: arriva l'aquila.
Kathleen Moran, Come diventare una ragazza, è il libro di cui stiamo parlando in questa prima parte della puntata inaugurale della quarta stagione della colazione dei campioni insieme a Cecilia Ghidotti. È un libro di cui chiaramente vi consigliamo la lettura, è folgorante, direi, una di quelle letture, insomma, che in cui non è difficile identificarsi. Adesso tu sicuramente hai fatto riferimento al fatto che di questo libro si parla di una ragazza, quindi del diventare una ragazza, ma direi che alcuni temi hanno un po' una rilevanza, scusate, è pur sempre la prima puntata, un po' universale, perché diciamo che alcuni disagi di quell'età e alcune epifanie legate alla musica, non nascondo di averle provate anch'io, ecco, non mi sento escluso da questo discorso.
Va bene, ti accetteremo allora. Mi accettate? In questo discorso
passa ad essere una Riot Girl
sicuramente.
No, poi il riferimento, ecco, per me è stato subito quello di Nick Corby, Alta Fedeltà, e ho visto un po' una complementarietà a quel tipo di narrazione lì, comunque legata a un'educazione, direi in generale, un'educazione musicale, un'educazione anche sentimentale in quel caso, e non a caso a un certo punto in questo libro la protagonista fa riferimento proprio alla scoperta del proprio mondo in contrapposizione invece al mondo dei maschi, anche cantato dalle canzoni, quindi dove diciamo l'oggetto agognato, anzi il soggetto agognato è sempre di natura femminile, irraggiungibile, insomma amori sfigati, persone che non riescono mai a ottenere l'amore tanto desiderato, e in questo caso invece c'è diciamo un corrispettivo femminile, ma direi che viene fatto con molta più consapevolezza. Diciamo, lei trova delle risposte, a differenza di Ormi, secondo me ho l'idea che insomma il protagonista di questo, la protagonista di questo romanzo poi trova la propria strada in maniera direi molto più determinata. E questo ci porta direttamente a parlare un po' proprio della voce narrante. Chi racconta questa storia?
Joanna Morrigan, ma anche il suo alter ego, perché in questo processo sì molto consapevole di costruzione identitaria, di cui però si può, diciamo così, parlare a libro finito. Noi seguiamo la protagonista mentre cerca disperatamente di costruire un sé, e questo sé è dato dal personaggio che si inventa, che è chiaramente molto più vuole mostrare di essere molto più consapevole all'interno dell'ambiente in cui vuole essere riconosciuto, e l'ambiente in cui vuole essere riconosciuto è quello del giornalismo musicale. Giornalismo musicale che, per come viene raccontato all'interno del romanzo, è un ambiente ancora prevalentemente maschile. Io continuo a portare l'attenzione su questo punto, perché è questo romanzo, un romanzo profondamente femminista e anche empowering da un certo punto di vista. È come se costantemente l'autrice invitasse a fare e a dire le cose che vogliamo dire. Tuttavia, come sempre, quando si vuole essere ammessi all'interno di circoli con delle regole molto precise, a queste regole bisogna conformarsi, e per conformarsi a queste regole porta delle conseguenze, porta delle scelte e porta a edificare un sé che non necessariamente è un sé che ci interessa. Quindi, da un certo punto di vista, questo itinerario che Joanna compie, e che è divertentissimo da leggere, è un avanzamento per una serie di tappe e prove che la porteranno poi ad identificare quello che le piace veramente essere, quindi in senso più pieno. Il diventare una ragazza avrebbe potuto anche essere tradotto come capire che tipo di ragazza vuoi diventare e tenersi aperta ogni possibilità di scelta senza farsi imporre e determinare dall'ambiente culturale all'interno del quale uno sceglie di operare. E secondo me questa è una delle eredità più positive del romanzo, quindi che si tratti dell'Inghilterra post-thatcheriana degli anni 90 o che si tratti anche della contemporaneità. E è molto chiaro, ad esempio, il rimando che fa Caitlin Moran ad una serie di pop star anche contemporanee, nel senso che il discorso di autodeterminazione, per quanto possa sembrare magari un accostamento un po' azzardato, non è molto lontano da quello che fa Taylor Swift, grandissima pop star che se la prende con i media quando la criticano per essere uscita con troppi ragazzi. Cioè, ci stiamo muovendo su questa sorta di ondata di femminismo pop di cui anche questo romanzo è portatore.
All'improvviso in cucina parlano tutte di conoscenti che fanno gli scrittori o lavorano nel settore musicale, e di che carriera magnifica sia questa per una giovane della classe operaia. Mi sento vagamente risentita. La mia famiglia non può far proprio niente di normale. In questo momento in teoria dovrei sentirmi respinta e non accettata. Invece mia zia, so, mi sta dando la soffiata che se diventi una giornalista musicale hai tutte le droghe che vuoi gratis. Così ho sentito dire. E questo è anche un esempio di come la rappresentazione del conflitto in realtà poi viene affrontato, viene anche un po' stemperato, diciamo, un po' in questi termini qua, perché poi lei è molto inserita nel contesto sociale, diciamo, che in qualche modo la caratterizza, cioè non è sola in mezzo, diciamo, a una famiglia borghese, per cui è la prima che scappa, che si oppone, ma è perfettamente coerente con tutto il tessuto sociale che la circonda.
Assolutamente sì, viene da una famiglia working class, ma da una famiglia che ha già sognato il mondo musicale. Ad esempio il padre. Disper, un personaggio
meraviglioso, veramente bellissimo,
che cerca di sfondare da anni e anni costantemente con la stessa canzone. Quindi già il padre ha esperito in un certo senso la controcultura e sa e conosce l'importanza e il desiderio di sfondare in quell'ambito, solo che nel suo caso, ormai l'ho spoilerato, chiedo scusa ai lettori, i suoi desideri sono stati frustrati.
Sì, ma dai, diciamo che si capisce da subito, un po' il suo ruolo del padre è un po' quello, no? Dai, viene rappresentato, bellissimo, a un certo punto c'è una scena in cui lui mette la vestaglia della sorella piccola, che le sta chiaramente, gli sta piccola, giusto appunto, insomma collassa sul divano e le figlie diventano un po', la figlia diventa un po' la soccorritrice, la madre, l'infermiera di questo padre disastrato. Che però è sempre pieno di buoni consigli.
Assolutamente sì, perché se, diciamo così, l'unico personaggio forse autenticamente drammatico è quello della madre, che è il personaggio anche che rimane più in ombra, mentre al contrario appunto questo padre, che è sempre pieno di espedienti, di racconti, di aneddoti e di alcol, rimane comunque una persona positiva e la famiglia in realtà sostiene i tentativi di Joanna di emanciparsi da questo contesto. E anche il legame con i fratelli, soprattutto col fratello più grande, che inizialmente sembra essere mediamente problematico, viene poi recuperato ed approfondito nel corso del romanzo con una serie di avvicinamenti progressivi, possiamo chiamarli.
Allora, gli anni quali sono esattamente?
Il romanzo è ambientato tra il 1990 e il 1992.
Anni, abbiamo detto, quindi 90-92, ricchi di musica, ricchi di ottima musica, per cui insomma il terreno è fertile per discorsi intorno alla musica e in effetti il libro ne è pieno.
Assolutamente, si potrebbe costruire un'intera playlist dal romanzo, anzi secondo me ci sarà sicuramente qualcuno che l'ha già fatto. E quindi invitiamo anche chi se lo legge ad andare alla scoperta di tutti i vari pezzi citati. Poi ovviamente, essendo un impasto di finzione e di realtà, alcune star sono completamente inventate, mentre ci sono dei camei gustosissimi di alcuni dei gruppi rock, diciamo, che tutti noi abbiamo amato e conosciuto in quegli anni e che anche l'autrice ha amato e conosciuto. Perché se qualcuno di voi volesse andare a cercare su YouTube, ci sono degli stralci assolutamente esilaranti in cui la sedicenne Caitlin Moran intervista ad esempio Bjork o Iggy Pop, perché appunto a un certo punto lei divenne anche la conduttrice di un programma televisivo per ragazzi e incontrava le più grandi star dell'epoca, mettendole in situazioni di assoluto imbarazzo, perché una delle cose che ovviamente non arriva del tutto leggendo il romanzo, ma banalmente perché non si sente la sua voce, è il fatto che l'autrice conservi un fortissimo accento della zona da cui proviene, che la connota immediatamente anche in senso di classe, cioè è una persona che non ha rinnegato il fatto di venire da delle origini popolari, anzi ne fa sostanzialmente una bandiera, e questo si sente non appena apre bocca.
Dai, scegliamo un pezzo allora. Bado alle ciance.
Allora, io ho scelto un pezzo che non è citato all'interno del romanzo, perché perché la band non aveva ancora raggiunto il successo planetario che ha avuto poi in seguito, e il pezzo è Common People dei Pulp, perché questo pezzo parla della fascinazione di una ragazza ricca nei confronti della classe operaia, ha detto più e più volte Jarvis Cocker. Quindi il nostro romanzo di cui abbiamo parlato oggi parla proprio di questa classe operaia e della vittoria e della riscossa, quindi nulla più di questo pezzo lo può rappresentare.
E allora in attesa del GR Network delle 13.30 ci andiamo ad ascoltare Common People, loro sono i Pulp. Kathleen Moran, Come diventare una ragazza, è il romanzo di cui abbiamo parlato con Cecilia Ghidotti, che ringraziamo, ma poi insomma magari ci risalutiamo dopo. Grazie Cecilia.
Grazie a voi. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair.
La colazione dei campioni.
E torniamo in diretta quando sono le 13.40. Questa è la colazione dei campioni. Al microfono Massimiliano Colletti, ancora per una ventina di minuti. Abbiamo parlato nella prima parte del programma di Come diventare una ragazza, Kathleen Moran insieme a Cecilia Ghidotti. Mentre ora nella seconda parte ritorna il nostro libro della settimana. Libro della settimana che affirma di una nostra vecchia conoscenza, lui si chiama Stefano Tevini, il libro Testamento di una maschera, edito per la Pong Edizioni. Ciao Stefano, bentornato.
Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori di Radio Città del Capo.
Oh, allora, ormai diciamo che possiamo considerarla quasi una sorta di abitudine. L'anno scorso abbiamo inaugurato la terza stagione del programma con il tuo romanzo d'esordio, con quello che era il tuo romanzo d'esordio, anzi lo è tuttora, Vampiro Tossico. E un romanzo che si ispirava, cioè, tra le tante cose che faceva, omaggiava anche Vampiro Tossico, Amore Tossico, anzi scusami, il film di Calegari. Insomma, in questi giorni si è parlato tanto del regista, grazie a Non aver paura, film... insomma,
non essere cattivo.
Non essere cattivo, scusami, che è stato candidato all'Oscar. E ora invece, questa volta, parliamo del tuo secondo romanzo, che esce nuovamente per la Pong Edizioni, si chiama Testamento di una maschera. Rimaniamo sempre un po' nella macro categoria del fantastico, in quel caso si parlava di vampirismo, ora di supereroi. Tuttavia in entrambi i casi ci troviamo di fronte a un genere che in realtà tu sfrutti per parlare di molto altro. In questo caso il focus è il potere, esatto. Potere in senso lato. Raccontaci un po', quindi, come è costruito questo tuo secondo romanzo, Testamento di una maschera.
Allora, Testamento di una maschera viene scritto a ridosso tra il 2014 e i primi mesi del 2015, ed è in qualche modo, per parte mia quantomeno, un regalo di addio di e ad Anonima Scrittori, che è stato il collettivo in cui ho militato per parecchio tempo a livello di scrittura e di letteratura. Anonima Scrittori, uno dei primi appunto collettivi letterari del web, abbiamo fatto 10 anni veramente belli, veramente intensi. Abbiamo deciso anche a malincuore, volendo, di chiudere, perché ormai i tempi erano cambiati e anche noi in un certo senso non eravamo più quelli di quando abbiamo cominciato. Ecco, Testamento di una Maschera nasce come un progetto collettivo di Anonima Scrittori e poi si è rivelato, diciamo, non ottimalmente gestibile, nel senso che comunque abitando tutti lontani non era semplice essere sempre sul pezzo. Quando ho visto che il progetto era naufragato come collettivo, ho chiesto ai ragazzi: lo posso prendere in mano io, se non vi dispiace? Sì, e allora sì, è stato sì, tutti mi hanno detto va bene, e ho deciso insomma di portarlo avanti, chiaramente rivedendolo, dandogli un taglio meno nostro e più mio, però ecco, ci tengo a sottolineare, come sottolinea poi l'amico Graziano Lanzivei nella prefazione, questa origine da Anonima Scrittori.
E in effetti direi che la dimensione collettiva del romanzo è, in realtà è un qualcosa che viene fuori durante la lettura. Ecco, io non sapevo dell'origine, appunto, che l'idea era nata all'interno di un gruppo, ma in effetti poi proprio anche a livello strutturale del libro, appunto, questa dimensione collettiva viene fuori. Una delle cose che tu fai, una delle cose che avviene nel libro, ad esempio, è il raccontare attraverso tanti punti di vista.
Esattamente.
C'è questo cambio, quindi in effetti questo potrebbe essere uno degli indicatori di questa genesi.
Sì, esattamente, ho deciso appunto perché una delle cose che mi è sempre piaciuta di alcune testate a fumetti supereroistiche, da cui ho chiaramente preso l'ispirazione, è questa molteplicità di punti di vista. E in secondo luogo è proprio anche il fatto che era questa soluzione strutturale che abbiamo adottato e che ho voluto mantenere in un romanzo che comunque definirei corale. E poi è anche il fatto che a mio avviso, se già è la cosa più onesta che lo scrittore può restituire al pubblico è uno sguardo, qui addirittura rinuncio a uno sguardo solo, che in qualche modo è comunque privilegiato, ma ne do diversi, pur mantenendone un paio come portanti, diciamo.
Sì, ad esempio una buona parte del libro è occupata, diciamo, una delle voci ricorrenti è quella che, insomma, quei capitoli che tu chiami l'ultimo nastro di Gorgia. Ecco, insomma, senza voler svelare troppo, perché insomma questo è anche una parte in cui la trama, diciamo, fa dei sostanziali salti in avanti, mi è piaciuta molto perché usi questi capitoli un po' come controparte descrittiva e storica delle maschere. È una sorta di storia nella storia, o meglio quasi una riscrittura della storia. Raccontaci un po' come hai costruito questa, e anche un po' con che scopo hai costruito questa riscrittura della storia.
Beh, allora, senza dare appunto eccessivi spoiler ai lettori, diciamo che questo ultimo nastro di Gorgia sono le ultime volontà di questo personaggio che ha attraversato la storia italiana e appunto dà una sorta di racconto quasi ucronico dell'Italia, come se ci fossero stati supereroi. Questo a cosa serve all'interno del romanzo? Anzitutto, a livello proprio brutalmente tecnico, parlando in termini di scrittura, è l'arco del personaggio Manlio Gorgia. Manlio Gorgia viene sviluppato attraverso questo racconto, proprio perché nella vicenda ha un ruolo meno attivo. Poi serve anche da inquadramento filosofico romanzo, nel senso che dà un attimino quella che è la visione dell'autore anche sul potere, appunto, perché il romanzo parla del potere e del potere come entità autoreferenziale che pensa anzitutto a se stesso e poi a chi governa, insomma. E poi appunto dà una sorta di profondità all'ambientazione, cioè le azioni, le decisioni e il modo di pensare dei personaggi sono più chiari anche grazie a questo momento. Quindi questa soluzione dell'ultimo nastro di Gorgia è una soluzione che mi permette di muovermi molto più semplicemente poi nella vicenda vera e propria, di entrare nel vivo della vicenda. non devo stare troppo a spiegare, perché ho già questi capitoli che tra le altre cose spiegano cosa succede, cosa è successo prima, quantomeno dove ci troviamo.
E in effetti, perché la lettura, direi che nonostante appunto le pagine non sono tantissime del romanzo, però la scrittura è molto densa, avvengono tantissime cose, ci sono tanti personaggi che vengono nominati o sviluppati, per cui effettivamente questi capitoli aiutano proprio il lettore un po' a riprendere in mano le coordinate del racconto. Ecco, a proposito di questo, volevo chiederti anche un po' come il perché hai portato avanti questa scelta. Diciamo, il lettore si trova davanti a una lettura piuttosto sincopata, ci sono tanti capitoli brevi che in qualche modo cambiano la prospettiva, no? Per cui uno inizia la lettura, va avanti per qualche pagina e poi subito viene spostato l'azione da un'altra parte. Ecco, perché questa scelta?
Ma forse, guarda, avrò ragione, avrò torto, non lo so, questo me lo diranno i lettori. Però secondo me oggi l'attenzione del lettore non è tanto fatta, soprattutto del lettore magari meno forte, non è strutturata per, diciamo, secondo me, delle traversate lunghe attraverso i capitoli. Secondo me il tomone di 700 pagine oggi è rischioso, può funzionare come no. E qui invece è quasi come sono strutturati certi programmi televisivi, continua a richiamare la tua attenzione dall'inizio, un po' perché vengo dalla narrativa breve e quindi tendo comunque a fare queste cose sintetiche e compiute, questa è un po' una mia deformazione artistica e professionale, ma poi comunque è anche proprio questo fatto, il continuare a catturare l'attenzione del lettore, a tenere alta l'asticella in questo senso, ecco.
Sì, sono circa un poco meno di 200 pagine, ci sono una trentina di capitoli, viene richiesto una parte attiva un po', c'è quasi un effetto puzzle, no? In cui bisogna rimettere insieme un po' i vari pezzi della storia, per cui insomma chiedi qualcosa al lettore, hai delle aspettative, che tipo di lettore ti immagini tu per il tuo libro?
Ma guarda, un lettore curioso, un lettore sveglio, un lettore che ami leggere, un lettore anche che ami divertirsi, perché nel senso, secondo me, non è che non si possa fare cultura se intrattieni, secondo me l'intrattenimento assolutamente può avere un contenuto culturale e quindi voglio dire, io ho cercato, poi anche qua me lo diranno i lettori, di creare un romanzo che allo stesso tempo fa pensare e intrattiene, perché poi, detto come l'abbiamo presentato, sembra una cosa pesante, ma in realtà, cioè,
no, non lo è.
È anche si picchiano, ci sono un sacco di botte, esplosioni, quant'altro.
Ecco, parliamo un po' di questa. In effetti c'è un equilibrio, diciamo, tra la parte più, sì, più storica, invece la parte che fa più riferimento al mondo dei comics. A un certo punto c'è proprio insomma, vengono citati i personaggi dei comics francesi e quelli americani, insomma, viene detto qualcosa su questi due mondi, sì. Ti chiedo un po' quali sono le tue coordinate, insomma, a chi ti sei ispirato rispetto proprio ai supereroi, alla parte dei supereroi.
Sì, beh, allora anzitutto terrei a tranquillizzare eventuali avvocati di Marvel Comics e quant'altro presenti all'ascolto, che ho utilizzato tutti i personaggi creati da me, non ho infranto nessun copyright, sai, non vorrei trovarmi qualche avvocato col coltello fra i denti sotto casa. No, scherzi a parte, fondamentalmente io cosa ho fatto? Non ho voluto portare i fumetti in il genere supereroistico in Italia, ma portare l'italianità nel genere dei supereroi. Secondo me il genere supereroistico è un genere forte, versatile, che ti permette di raccontare tante storie diverse, tanti generi diversi, o meglio, può essere contaminato con tanti generi diversi. Ecco, tu vedi, se vuoi, il genere come il budello, e io ci ho versato dentro la carne trita, che è l'italianità in questo senso. Ci ho riempito il genere di questo mio modo di vedere il mio paese. A livello fumettistico vengo dai supereroi, senza dubbio, dalla Bonelli e dai supereroi. Ho iniziato con Dylan Dog, poi con la Marvel ai tempi della Star Comics, e adesso invece sono onnivoro, quindi sì, Francia, ma non soltanto.
E dai, allora presentiamo qualcuno di questi personaggi, alcuni sono molto divertenti, ti chiederei di farlo tu, scegli tu chi vuoi portare, diciamo, sotto i riflettori fra le tue creazioni.
Beh, uno dei personaggi, per esempio, che si vedono meno, ma che secondo me in realtà avrebbe forse meritato più spazio, ma onestamente questa storia non gliene dava. È l'elefante, questo intellettuale con questa forza spropositata.
Laureato in filosofia. Studia filosofia. Ogni riferimento è puramente casuale.
Esattamente. Che per nascondere la sua identità segreta cosa fa? Prende una palestra, gestisce una palestra. E lui per esempio è l'aspetto forse anche più deleterio di concepire l'essere intellettuale, che è quello proprio sempre di tenersi fuori, sempre di chiamarsi fuori in nome di un fantomatico giudizio equilibrato, un non prendere mai posizione. Oppure la strega.
Bella, questa... la strega mi è piaciuta un sacco.
Sì. Vuole essere un personaggio tutt'uno, nel senso che sì, da un certo punto di vista è una madre, però non è quello stereotipo della madre sempre e solo pronta al sacrificio, ma anche una buona dose di egoismo, tanto che manda in fallimento un matrimonio perché lei per se stessa ama vestirsi da supereroina, andare in giro a utilizzare le proprie capacità sovrumane.
Poi c'è il Pitbull, un personaggio strano.
Esatto. Il Pitbull è liberamente e vagamente ispirato a Luciano Libona, nel senso che io ho voluto creare questo personaggio non buono né cattivo, ma proprio semplicemente un po' per circostanze, un po' per sua stessa natura, in rotta di collisione con il sistema, con il potere. Il potere alla fine ti spiaccia se vai contro in questa maniera frontale, no? È come prendere a testate un muro, vai tranquillo che non cede il muro.
Poi c'è l'urlatore anche, che ha una sì. caratteristica interessante.
La caratteristica secondo me principale dell'urlatore è essere l'altro protagonista, che è l'inquisitore da giovane.
Eh sì.
L'inquisitore è una persona che alla fine scende a compromessi con il potere, no? E in qualche modo conosce le dinamiche, in qualche modo non dico fa spallucce, ma... accetta un certo tipo di situazione. L'urlatore invece è giovane, ancora senza compromessi. Infatti gli ho attribuito questo urlo sonico, questa capacità di buttare giù muri con semplicemente urlando. E infatti è l'unico tanto giovane che sa anche volare.
Allora, stiamo parlando con Stefano Tevini del suo secondo romanzo, Testamento di una maschera, insomma un romanzo per il quale ti auguriamo buona fortuna, Stefano, così come insomma il tuo primo romanzo per noi è stato un romanzo porta fortuna per tutta la stagione scorsa della colazione dei campioni. Io insomma l'ho fatto anche l'anno scorso, ma voglio ricordarlo ancora una volta, perché soprattutto in questo romanzo direi il riferimento è quanto mai esplicito. Tu stesso sei un supereroe, quindi voglio chiederti un po' come va la tua attività sì. da supereroe.
Sì, come detto l'anno scorso, quando dismetto i panni dell'impiegato, dello scrittore e di tutto questo aspetto, ho usato la mia vita al lotto sul ring di Italian Championship Wrestling, che è la prima più importante federazione italiana di wrestling. È sempre molto bello, c'è sempre questa grande passione che mi porta insomma a farmi schiantare nelle peggiori maniere sui ring di mezzo Italia, ecco.
Stefano, sempre,
si va avanti con passione.
Grazie mille, in bocca al lupo, ricordo ancora una volta il tuo titolo, Testamento di una maschera, Stefano Tevini, l'autore da Brescia, l'editore La Ponga Edizione. Probabilmente ho sbagliato a scrivere il titolo del tuo libro in un post, lo correggerò immediatamente, ti chiedo scusa.
Nessun problema.
Ciao, grazie. Quindi, Stefano.
Grazie a voi, e anche questa stagione sarà un successo, grazie ancora, grazie. Ciao.
Ciao, ciao. Ringraziamo Stefano Tevini e ora ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dal nuovo album di Berito che si chiama Gibraltar da No No No, che è uscito l'11 settembre.
Try.
Vabbè, il tempo è tirannissimo, ci siamo soltanto un po' solleticati l'udito con le prime note di questo brano tratto dall'ultimo lavoro dei Beirut, insomma, che dal primo ascolto sembra molto bello, o perlomeno a me sta piacendo. È stata una puntata ricca, la prima puntata. Io ringrazio ancora una volta Cecilia Ghidotti per essere stata qua in studio con noi. Ciao Cecilia, grazie.
Ma grazie a te per avermi ospitata.
Una puntata oggi piuttosto bresciana, direi.
Sì, abbiamo preso il controllo della trasmissione.
Grazie, con Cecilia abbiamo parlato di Come diventare una ragazza di Caitlin Moran Bompiani, un libro uscito quest'anno. Ringrazio Stefano Tevini, Testamento di una maschera, il suo secondo romanzo, uscito per la Ponga Edizioni. Dopo di noi ci sarà Sound and Vision con Alice e Germana. Qui rimanete all'ascolto di Radio Città del Capo. La colazione dei campioni torna mercoledì prossimo alle 13. Massimiliano Colletti è tutto, io vi auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Città del Capo, grazie. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago. Had a little home. Now I've got no place to go. Guess I'll have to roam. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows, carries me to some new place, heaven only knows. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.